Benvenuti a una nuova puntata di Giocare col Fuoco, sempre con Fabrizio Coppola su Radio Popolare. Oggi partiamo così. Questo l'avrete riconosciuto di sicuro, era il Boss Gone Out in the Street da The River, un disco doppio del 1980. Una canzone che oggi volevo dedicare a tutte le persone che stanno lottando, perché è una canzone sulla gioia di vivere. Put on your best dress, baby, and darling, fix your hair upright. Mettiti il tuo vestito migliore, pettinati per bene, che stasera c'è una festa e non possiamo mancare. Bene, questo è l'augurio iniziale. Adesso, prima di dirvi cosa vi leggerò, all'inizio della puntata di oggi vi dico cosa stiamo ascoltando. Eydís Evensen è una compositrice islandese, giovanissima, è nata nel 1994. Ha iniziato a studiare il pianoforte all'età di 6 anni e poi è andata avanti nella sua carriera. E adesso è una compositrice, si definisce post-classical. post-classica, questa non l'avevo mai sentita. A ogni modo, direi che scrive delle cose molto interessanti e che noi oggi useremo come sottofondo per le prime letture di oggi. Stiamo parlando di un grande scrittore che è morto poco tempo fa, Charles Simich. Noi oggi leggiamo i suoi taccuini, Il mostro ama il suo labirinto, pubblicati da Adelphi, nella traduzione di, vediamo un po', Adriana Bottini. Che cosa mette un poeta nei suoi taccuini? Se quel poeta è Charles Simich, il lettore immagina già la risposta. Scene e frammenti che transitano fra realtà e sogno, oggetti enigmatici, come orologi e specchi, ricordi del presente e premonizioni del passato, appunti di uno sguardo suo malgrado insonne. Ma queste schegge, raccolte nell'officina poetica, offrono qualcosa di più di un'occhiata nel backstage della creazione letteraria. Simich, la cui forma oscillante tra l'aforisma e la prosa breve sembra particolarmente congeniale, siede a giudicare se stesso e il mondo. Ed è un giudice poeta chiaroveggente e bizzoso, repentino negli scatti d'ira e nelle smanie d'amore, che crede nella irrimediabile e caotica mescolanza di ogni cosa e usa il caso come attrezzo per demolire le nostre associazioni abituali. Non vi ho mai raccontato di quella volta che mi presi i pidocchi mettendomi in testa un elmetto tedesco. Nella nostra famiglia era una storia famosa. Ricordo le sere d'inverno, subito dopo la guerra, tutti raccolti intorno alla stufa, a preoccuparci, chiacchierando fino a tardi. Prima o poi, inevitabilmente, qualcuno tirava fuori la storia del mio elmetto tedesco pieno di pidocchi. La trovavano la storia più comica del mondo. Ai vecchi si riempivano gli occhi di lacrime dal ridere. Un ragazzino che va in giro con un elmetto tedesco pieno di pidocchi, si può essere più stupidi di così? Letteralmente coperto di pidocchi, si vedevano a occhio nudo. Io non dicevo niente, fingevo di trovarlo anch'io altrettanto divertente. Scuotevo la testa e intanto pensavo tra me e me, che branco di idioti, tutti quanti. Neanche sapevano come mai avevo quell'elmetto, e io certo non avevo intenzione di dirglielo. Fu nei primi giorni dopo la liberazione di Belgrado. Ero andato al vecchio cimitero con alcuni amici a curiosare un po'. Poi, all'improvviso, li vediamo. Due soldati tedeschi, chiaramente morti, distesi per terra. Ci avviciniamo per vedere meglio. Non avevano armi, e neanche gli scarponi, ma c'era un elmetto, che era rotolato di fianco a uno dei due. Non ricordo che cosa si presero gli altri, ma io puntai all'elmetto. Mi avvicinai in punta di piedi per non svegliare il morto. Evitai di guardarlo. Non lo vidi in faccia, anche se certe volte mi sembra di sì. Gli altri particolari della scena li ho ancora presenti con intensità. Ecco, questa è la storia dell'elmetto pieno di pidocchi. Sotto lo sciame degli aerei ad alta quota stavamo mangiando un cocomero. Intanto le bombe cadevano su Belgrado. Guardavamo il fumo salire in lontananza. Faceva caldo in giardino e chiedemmo se potevamo toglierci la camicia. Sotto il coltello di mia madre il cocomero faceva un rumore maturo e croccante. Sentimmo anche qualcosa come un tuono, ma quando alzammo gli occhi il cielo era azzurro e senza nuvole. Quando ero bambino le donne la sera rammendavano le calze. Avere una smagliatura nella calza era una tragedia. Le calze costavano un mucchio di soldi e così pure l'elettricità. Stavamo tutti seduti intorno al tavolo con un'unica lampada, la nonna che leggeva i giornali, noi bambini che fingevamo di fare i compiti e intanto guardavamo la mamma divaricare le unghie dipinte di rosso sotto il velo della calza. Avevamo una cameriera che mi lasciava infilare la mano sotto le sue sottane. Avevo 5 o 6 anni. Ricordo ancora l'umido tra le sue gambe e la mia sorpresa per tutti quei peli. non avrei mai voluto smettere. Lei strisciava sotto il tavolo dove giocavo con il mio fortino e i soldatini. Non ricordo cosa mi diceva, seppure diceva qualcosa. Solo la sua mano, che guidava sicuro la mia, là, in quel punto. Sui binari c'era una valigia dall'aria costosa e loro avevano paura ad avvicinarsi. Lontano da qualsiasi stazione, su un tratto di ferrovia fiancheggiato da frutteti, dove quel pomeriggio erano andati a rubare susine. Sulla valigia, ricorda lei, c'erano etichette colorate, probabilmente di famosi alberghi e transatlantici. Durante la guerra, naturalmente, si sapeva di bombe speciali, a forma di giocattoli, penne, palloni, uccelli tropicali. Dunque perché non valigie? Per quel motivo la lasciarono dove stava. Chissà che cosa c'era dentro, dice mia moglie. Stavamo parlando dell'estate del 1944, di cui tutti e due avevamo soltanto pochi ricordi nitidi. Il mondo era in fiamme e io prendevo lezioni di violino. Nerone in erba che continua imperturbato a grattare sulle corde. L'appartamento della mia maestra era sempre gelido, una grande stanza semivuota dal soffitto alto, già in ombra. Ricordo le prime note miagolanti del mio violino e le dure parole di biasimo della maestra. Quella vecchia signora mi ispirava un grande terrore, ma anche un grande amore, perché dopo le sgridate mi dava dei dolcetti. Preziosi ed esotici, per esempio cioccolatini ripieni di rosolio. Stavamo seduti nella grande stanza vuota, ora quasi buia. Io mangiavo e lei mi guardava mangiare. Povero bambino, diceva. E io pensavo si riferisse al fatto che non mi esercitavo abbastanza, che non capivo le sue spiegazioni. Ma oggi non ne sono così sicuro. Anzi, sospetto che intendesse tutt'altro. È per questo che ne scrivo qui, per scoprire che cosa. Scendo dalla poltrona del dentista dopo un tempo che mi è sembrato eterno. È una sera di giugno. Percorro le strade alberate del mio quartiere a Belgrado, gli alberi scuri e sussurranti. Le strade sono male illuminate, ma ci sono persone che passeggiano vicine, come coppie di innamorati. Mi sfiora il pensiero. Questo è il momento più felice della mia vita. A Chicago, negli anni 50, circolava ancora una vecchia con un organetto di barberia e una scimmietta. Girava la manovella con tutte e due le mani, mentre la scimmietta passava tra la gente con una ciotola di latta. La melodia aveva un che di familiare, era di quelle che facevano sospirare le nostre nonne in gioventù. Lei stessa, quanto a età, doveva aver conosciuto la vacca che fece scoppiare il grande incendio di Chicago. Aveva sposato un italiano che aveva un organetto di barberia e la baciava con la scimmietta sulla spalla. La bestiola che vidi io sembrava giovane e pronta a combinare guai. Era vestita con una giubba stracciata dai bottoni di ottone, probabilmente ereditata dal padre. Quel giorno tra il pubblico c'era un ragazzino che voleva a tutti i costi uno dei campanellini della scimmietta. La sua bella madre cercava di trascinarlo via da lì, ma il ragazzino non si spostava di un centimetro. Mentre girava la manovella, la vecchia teneva gli occhi rivolti al cielo, nella posa preferita dai santi quando vengono tentati dal demonio. Un'altra storia sul tempo. Questa riguarda il tempo che ci misero per decidere di uscire dalle celle, dopo aver avuto sentore che i tedeschi se n'erano andati. Nell'enorme carcere di Milano di colpo si era fatto un silenzio assoluto. A ogni buon conto, loro pensarono che era meglio togliersi le scarpe prima di uscire. Mio padre continuò a camminare in punta di piedi ancora ore dopo, quando attraversò una grande piazza deserta. La luna piena sopra i palazzi bui. Il cuore gli batteva forte. Era come un teatro d'opera, dice. Illuminato a giorno, ma nessuno in platea, nessuno nella buca dell'orchestra. Però a me venne voglia di cantare, o forse di urlare. Non fece né l'una né l'altra cosa. Era l'anno 1944. Anche questa volta mi ritrovo al Polo Nord, senza slitta, senza cani, con solo il pigiama addosso. Mi domandate se ho freddo? Certo che ho freddo, cretini. Una buia sera di dicembre. In chiesa i santi sono svegli, a guardare la neve che cade. Arianna suona il piano con un dito alla volta, come un funerale sotto la pioggia. Teseo vuole una musica che tutti si possa ballare. Il Minotauro, che qui chiamano lo scemo, fa di sì con la testa, felice. I picchiatori di bambini la domenica portano il figlioletto in chiesa. Da bambino ho viaggiato su un bel po' di strade accidentate. Per forza mi si è allentata qualche rotella. La storia è un libro di ricette. I dittatori sono i cuochi, i filosofi quelli che scrivono i menù, i preti sono i camerieri, i militari i buttafuori. Il canto che sentite sono i poeti che lavano i piatti in cucina. La gentilezza di un essere umano verso un altro in tempi di odio e violenza di massa merita maggior rispetto delle prediche di tutte le chiese dall'inizio del tempo. Titoli di testa sui giornali popolari. Una mosca terrorizza il Kansas. Cameriere cannibale mangia 6 clienti a Los Angeles. Neonato passa il confine nascosto dentro un cocomero. La stupidità è la spezia misteriosa che gli storici faticano a individuare in questa zuppa che seguitiamo a ingurgitare. Non dimentichiamo che anche Romeo e Giulietta ogni tanto scorreggiavano e si grattavano il culo. Ricordo un bambinetto che nella pausa tra due ondate di aeroplani durante un bombardamento diceva: «Mamma, mi scappa la pipì». Un vecchio canta a squarciagola «Oi Marie» mentre viene trascinato in manette verso una macchina della polizia con il lampeggiatore in funzione. Oh, essere dentro una cassetta della posta accanto a una lettera che promette amore e baci ardenti a un destinatario sconosciuto. Volti tra la folla, intenti alle proprie faccende. Quando videro che li fissavo, alcuni lo trovarono divertente, altri seccante. Si nascondevano in piena vista e io li avevo scoperti. In groppa a una scrofa mi tenevo forte alle sue orecchie e gridavo: «Fate largo, galline!» L'avrò fatto davvero. Mi piace ascoltare una melodia allegra suonata con malinconia. Sergente Eric Schramp, 5° Reggimento dei Marine. Oggi è stata una buona giornata. Ne abbiamo ammazzati un sacco. L'età dell'oro della letteratura americana, quando i cowboy leggevano Emily Dickinson in sella al cavallo e gli agenti di pattuglia avevano nelle tasche della giacca un volume di Wallace Stevens. Ogni difesa della poesia è una difesa della follia. Dappertutto gli occupanti, ho notato, si indignano per la maleducazione degli occupati, i quali si limitano a lamentarsi di essere maltrattati. La religione. Trasformare il mistero dell'essere in una figura somigliante al nonno seduto sul vaso. La neve stamattina è arrivata alla mia porta come una sposa ordinata per posta. Le risate in scatola della TV come lattine di birra legate a un'auto che fila nella notte a fari spenti. Lo specchio egizio in bronzo, 1500 a.C., del British Museum, dove in un pomeriggio di pioggia del 1982 colse di sfuggita la mia immagine sfocata, è sempre là. Il nuovo sogno americano è di diventare molto ricchi, continuando a essere considerati vittime. È il tipo di quartiere in cui è facile che i ratti si tengano i bambini come animaletti da compagnia. Ogni nazione teme la verità di ciò che ha fatto ad altre nazioni. I nostri ricchi sono più bravi a rubare dei nostri ladri comuni. In democrazia, il ruolo principale della stampa libera è quello di nascondere al paese che è governato da un'oligarchia. Questo museo è pieno di falsi, le sussurrai, palpandole il culo. Non mi importa, rispose lei, mettendomi la mano sulla patta. A me sembrano veri.
Long to drive.
Siete sempre a giocare col fuoco con Fabrizio Coppola su Radio Popolare. Questi erano gli Arcade Fire di The Suburbs. E prima vi ho letto un bel po' di pagine da questi taccuini di Charles Simic, Il mostro ama il suo labirinto, pubblicati da Adelphi nella traduzione di Adriana Bottini. E adesso, come d'abitudine nelle ultime settimane, vorrei leggervi qualcosa da Heartland, che è il libro che ho pubblicato insieme al mio nuovo disco omonimo, e vorrei leggervi un racconto collegato alla canzone che si intitola La versione migliore di me, che è quella che poi vi farò sentire dopo. È la sera di Natale del 2015. Sono circa le 8 quando una coppia sbuca dal portone di un palazzo. Davanti a loro l'argine di uno dei due fiumi cittadini che scorre molti metri più in basso. Il cielo è fermo, sgombro quasi completamente, a eccezione di una luna piena per metà in un angolo. I due escono dal portone tenendosi per mano, svoltano a sinistra per raggiungere la piazza. Sono vestiti di tutto punto. L'ampio cappotto invernale di lei non può nascondere la gravidanza. Stanno andando a una festicciola di Natale in un locale gestito da amici. D'un tratto, mentre avanzano con passi cauti verso il ponte che supera il fiume e dà accesso al centro storico, lei si ferma. Dice qualcosa a lui. I due parlottano brevemente, poi, dopo un attimo di esitazione, cambiano direzione. Invece di continuare verso il ponte, fanno dietro fronte e si incamminano lungo il viale che si apre oltre la piazza, verso l'ospedale. Gli androni e le corsie sono già immersi nella semioscurità delle luci notturne. Arrivano all'ascensore e salgono all'ultimo piano, quello che ospita il padiglione di ostetricia. I loro passi risuonano negli ampi spazi deserti e silenziosi. Sembra tutto irreale. Non incrociano nessuno durante il tragitto. Poi all'improvviso le porte dell'ascensore si spalancano su quegli ambienti ormai familiari. Entrano nella stanzetta degli infermieri, descrivono brevemente la situazione e restano in attesa. Poi è tutto un precipitare di eventi: la visita con il medico di turno, l'assegnazione di una stanza, lui che corre a casa a prendere la famosa valigia del parto, pronta ormai da una quindicina di giorni. Era come se quel momento non dovesse mai arrivare, come se il tempo si accorciasse senza esaurirsi mai, come se nulla fosse davvero reale. Quella pancia non si sarebbe sgonfiata mai, e loro due sarebbero rimasti immersi per sempre in quelle fantasticherie genitoriali, nelle immagini stucchevoli che popolavano le loro menti, nell'attesa di quella valanga di gioia, terrore e responsabilità che stava per crollargli addosso, nell'impossibilità di concepire la luce che sarebbe filtrata sotto tutto quel groviglio di sensazioni. Il medico stabilisce che ci siamo, bisogna monitorare la situazione, attendere che il collo dell'utero si dilati, tenere d'occhio le contrazioni, gli ormoni, la posizione fetale, i valori e tutto il resto. Dopo aver preso possesso della stanza, lei viene condotta in un luogo accessibile soltanto ai medici, dove, nessuno lo sa ancora, passerà la notte, da sola, con l'unico conforto delle canzoni contenute in un iPod. Comincia in questo modo l'assurda impresa di far sì che uno più uno faccia tre, con l'assenza, la separazione, l'allontanamento. E se uno più uno fa tre, allora cosa fa uno meno uno? Il mattino è già mattino quando un'infermiera sbuca dalla porta del reparto, si affaccia nella sala d'attesa e con voce solenne esclama «Coppola!». Mi alzo di scatto, ma non riesco neanche a balbettare un «Sì, sono io, eccomi!». «Complimenti, è una femminuccia. Lei e la mamma stanno bene. Venga a conoscere sua figlia». Eccola, esiste. Uno scricciolo con dei capelli nerissimi, la pelle violacea, i lineamenti ancora stravolti dallo sforzo compiuto per venire al mondo. Venire al mondo. Ha indosso la tutina rossa con profili bianchi che le avevo comprato io. È enorme, la fa sembrare ancora più piccola. L'infermiera, vedendomi in stato catatonico per la notte in attesa, per i troppi caffè e le troppe sigarette, per il vuoto che sembra investirmi a quella vista ma che non è un vuoto, piuttosto un pieno ingestibile, mi dice che posso prenderla in braccio. La guardo incredulo, come a dire, io? Davvero? La donna, abituata dagli anni di lavoro a reazioni di quel tipo, sorride, ed è la prima a pronunciare la parola. Certo che può prenderla, è suo padre. In quel momento, in quel precisissimo istante, tutto diventa vero. Eccomi qua, sono padre, a 41 anni. La prendo con tutte le cautele del caso, la annuso, la stringo con ogni delicatezza possibile.
Se il mio amore è un risotto giallo, se è una paperina sulla pista da ballo, salta pure fino a qui, mi troverai, giuro che è così, e ti prometto che per te sarò la versione migliore di me. Vestitini colorati, braccialetti ritrovati, conta pure su di me, scacceremo il male che c'è, e ti prometto che per te sarò la versione migliore di me. Ti prometto che per te sarò la versione migliore di me. Ridi ancora, e che il sole sia per sempre nel tuo cuore. Com'è bello andare a scuola, in bici senza pedalare, giro, giro, giro tondo, l'amore è un gioco vecchio quanto il mondo, e ti prometto che per te sarò la versione migliore di me, e ti prometto che per te sarò la versione migliore di me.
Siete sempre a giocare col fuoco su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Vi avete appena sentito la canzone che chiude il mio nuovo disco, La versione migliore di me, e prima vi ho letto il racconto collegato preso dal libro che è uscito insieme al disco. Ne approfitto per ricordarvi che il libro e il CD li trovate esclusivamente sul mio sito, e oppure se vorrete intervenire il 26 febbraio, quando faremo la presentazione dal vivo di Heartland qui a Milano al Bico, un locale storico. Avevo visto secoli fa un concerto di Grantley Phillips, credo che sia stato l'ultimo concerto che ho visto al Bico prima di questa pausa nelle nostre esistenze, chiamiamola così. Va bene, adesso mentre ci ascoltiamo un altro giovane compositore che si chiama Gabriel Olafs, vorrei leggervi qualcosa di speciale. Sto parlando del poderoso catalogo della mostra di Saul Steinberg che si è tenuta in triennale l'anno scorso. Io ero anche andato a visitarla, una mostra bellissima. Più che un catalogo della mostra, mi sembra una monografia, è un cofanetto bellissimo, è un'edizione molto curata, 575 pagine con un sacco di sezioni, ovviamente ci sono fotografie delle opere, di tantissime opere, le sue copertine per il New Yorker, i suoi bozzetti, i suoi disegni, i suoi schizzi. La mostra era davvero molto bella, devo dire. E anche questo tomo che approfondisce ogni aspetto della vita e del percorso artistico di Steinberg non è assolutamente da meno. Vi leggerò un po' di cose, in particolare dalla sezione libreria, quella in cui diversi articoli mettono in relazione l'opera di Steinberg a uno scrittore di volta in volta diverso. Prima però vorrei leggervi qualcosa da questo articolo di Riccardo Venturi che si intitola Modernismo americano. Ponti ferroviari e viadotti, strade brulicanti di veicoli, alberi di palma, reti di rughe sulle facce dei vecchi abitanti dell'America dell'Ovest, insegne di ristoranti e di sale cinematografiche ed esileranti falsi ex voto con le immagini di moderne catastrofi e di incidenti. Sono questi alcuni dei soggetti americani rappresentati da Steinberg, assieme a scorci di città e supermarket, paesaggi naturali e stazioni della benzina, grattacieli e motel. Pochi artisti meglio di lui conoscevano gli Stati Uniti, un paese che attraversa in lungo e in largo. Possiamo vantare molti artisti locali, ma quanti di essi hanno percorso l'intera estensione dei 50 stati, hanno percorso il paese in treno, aereo e automobile da parte a parte e visitato centinaia di città? Si chiedeva a Brendan Gill. Steinberg non sbarca a New York come tanti immigrati della sua generazione, ma a Santo Domingo, come Cristoforo Colombo, osserva Arthur Danto, con una breve sosta a Miami che considerava la sua Bauhaus, mentre New York diventa per lui la patria dell'Art Deco. Trattare del suo rapporto con gli Stati Uniti vuol dire necessariamente affrontare il tema del viaggio, al centro di uno dei suoi libri più famosi, The Passport, del 1954. Il passaporto offre un'immagine pubblica del nostro io, una maschera dell'identità intima assieme alla firma, un altro elemento decisivo per Steinberg. Nelle sue mani il documento ufficiale, che registra gli estremi della nostra identità sociale, è assieme uno strumento di dissimulazione e un documento che può essere contraffatto. Una delle parole americane da lui preferite era phony, termine colloquiale per falso, che Steinberg doveva aver imparato appena messo piedi a New York. Il suo divertimento nel produrre diplomi falsi, falsi documenti ufficiali e perfino antichi manoscritti era leggendario. The Passport è infatti pieno di falsi diplomi, documenti falsi, false firme, false scritture e falsi timbri, come osserva Michael Butor nel 1966. E adesso, come vi dicevo, vorrei addentrarmi un po' in questa sezione libreria. E partiamo da un testo di Marco Belpoliti su Italo Calvino. Due sono i testi che Calvino dedica a Saul Steinberg. Appaiono nel medesimo anno in due diversi luoghi editoriali e con ogni probabilità sono legati alla medesima occasione. La mostra aperta nel 1977 alla Galleria Maet di Parigi. Dal 1971 organizza le mostre francesi dell'artista. La prima è curata da Jacques Dupin, che pubblica un suo testo di accompagnamento nella rivista di Maet, Derrière le Minoir, nel giugno del 1971. Ne seguiranno altre fino a quello appunto del 1977. Nel febbraio di quell'anno Steinberg incontra Calvino, che vive a Parigi. Si accorge in quella occasione di averlo già conosciuto 10 anni prima a Roma, nel 1966. In quella occasione Calvino si era proposto di scrivere per lui, ma Steinberg aveva declinato. Ne scrive a Buzzi il 21 febbraio, ricordando l'abboccamento tra loro. Mi ero dimenticato che circa 10 anni fa l'ho incontrato. Mi aveva proposto una prefazione, ma mi sono salvato. Steinberg è diffidente in via di principio, tanto che dice a Buzzi, sempre nella medesima missiva, che ora non potrà sottrarsi al testo di Calvino. Esce da Maet nel catalogo dell'esposizione, così come è previsto. Vedrò cosa farà questa volta, perché non potevo più salvarmi. La pluma, la première personne, è tradotta da Jean Thibaud e quindi sarà raccolto da Calvino col titolo di La penna in prima persona nel volume Una pietra sopra del 1980. Sulla copertina di questo volume figura un divertente disegno di Steinberg. Un cavaliere in sella al suo destriero con tanto di stendardo e lancia è all'inseguimento di un coccodrillo su un ripido ripiano, mentre dietro di lui un'enorme pietra rotolante sta pericolosamente scendendo nella sua direzione. L'altro testo compare invece sulla rivista Il Caffè, diretta da Giambattista Vicari, Il crollo del tempo, novembre 1977. Nel volume non ci sono i disegni che Calvino cita nel suo testo e che lo hanno ispirato. Si tratta di un racconto dove Calvino si riferisce ad alcuni disegni dell'artista dedicati al tema del tempo, uno dei temi della sua poetica, insieme ad altri collegati, numeri e lettere. Il tempo è visto come calcolo, ma anche come una convenzione stabilita tra gli uomini. Il tempo forse non esiste, o forse sì, dice la voce narrante. Le cifre di un orologio giacciono a terra nella forma di numeri romani. Sono poste sotto un albero sulla cima di un colle, le cui dimensioni non si comprendono bene. Forse si tratta della parte superiore di una specie di semisfera. Vicino ad esse ci sono un uomo, il signor S, e un cane che annusa le ore e numeri disperse per terra. Il tempo sembra aver deviato dal suo ordine solito e tutto appare disordinato. Quando il tempo funzionava ancora come si deve, la grande ruota dentata del calendario perpetuo ingranava i suoi scatti regolari giù dal pendio. Per raccontare cosa sia successo in questo evento di caduta delle ore, Calvino cita Buster Keaton in Seven Chances, un film del 1925, e la sarabanda delle spese che si presentano per impalmare l'erede inatteso di 7 milioni di dollari. Il 7 ha un significato simbolico, ma è soprattutto l'identificazione, nel racconto di Calvino, dell'aspetto comico come chiave di volta dell'universo narrativo e iconografico di Steinberg, a colpire. E adesso passiamo a un testo di Alessandra Sarchi su John Updike. Il volume The Discovery of America raccoglie molti dei disegni prodotti da Steinberg da quando approdò nel nuovo continente nel 1942 e non smise mai di percorrerlo in auto o in bus con la stessa iniziale capacità di stupirsi. Scorci di città, strade, supermarket, stazioni della benzina. L'America che cambiava sotto i suoi occhi nell'arco di 50 anni, tutto questo si trova nel libro pubblicato nel 1992 con la prefazione di Arthur Danto. John Updike lo recensì nel numero del 3 dicembre di The New York Review of Books, in un articolo intitolato The Pilgrim's Progress, ma non fu un'adesione entusiastica. A suo parere era venuto a mancare, in quest'ultimo lavoro di Steinberg, lo spirito umoristico, la capacità di divertire che Updike riconosceva come caratteristica di tutta la sua produzione. L'America e gli americani che spuntavano da questi disegni ricordavano allo scrittore le caricature del pittore tedesco George Grosz, senza averne la brutale carica energetica, assomigliando piuttosto a creature mortifere, animali imbalsamati. Un mondo che immalinconiva Updike anziché provocare il suo umorismo e la sua intelligenza. Sappiamo che dopo aver lasciato nel 1987 The New Yorker per protesta contro il licenziamento di William Shawn, che a lungo ne era stato caporedattore, Steinberg aveva vissuto anni di depressione, ma il rilievo di Updike non sembra tanto cogliere una mutata disposizione umorale, quanto un modo di vedere pessimistico quello stesso paese che lui aveva descritto nei suoi romanzi, cogliendone le fragilità e le contraddizioni, senza mai perdere la fiducia, una fiducia di stampo religioso e protestante, che pur non trattandosi del migliore dei mondi possibili, l'America fosse comunque una terra di opportunità. E adesso passiamo invece a un altro testo scritto da Claudio Bartocci sul rapporto tra Steinberg e Saul Bellow. Saul Steinberg racconta a proposito di se stesso di trovarsi meglio in genere con gli scrittori che coi pittori, con i quali la conversazione è difficile. Uno degli scrittori con cui dialoga più volentieri è Saul Bellow, all'incirca suo coetaneo, e come lui nato da genitori ebrei. Con Bellow, commenta, si parla bene. Ha un gran bagaglio di nozioni e conoscenze inutili, di nonsenses, ottimi per rendere varia la conversazione e avviarla in inattese direzioni. Dal canto suo, l'autore del Dono di Humboldt, in un articolo scritto pochi mesi dopo la morte di Steinberg, ricorda invece le cose in modo del tutto diverso. La conversazione sembrava metterlo a disagio, si evitava con cura di infastidirlo, introducendo punti di vista personali e rovinando gli effetti che lui aveva programmato. Sol Steinberg e Sol Bello avevano già avuto modo di incrociarsi e di scambiare qualche parola in occasione di cene, cocktail party sulla spiaggia di Amagansett o a qualcuno dei seminari improvvisati da Rosenberg. Ma il loro primo autentico incontro, una specie di duplice epifania, ha luogo in una via affollata del centro di Nairobi nel febbraio del 1970. La penna ironica di Bellow così descrive questa improbabile circostanza. Ci riconoscemmo a vicenda con qualche difficoltà. Le strade erano gremite di uomini con tuniche, toghe o ampi pantaloni e di donne che portavano abiti a fiori e turbanti. Ma sia io che Steinberg indossavamo quelle giacche da esploratore che si vendevano presso tutti i negozi per turisti, dotate di tasche profonde chiuse da cerniere in cui mettere passaporti e valuta locale. Avevamo anche acquistato degli stivali scamosciati con la suola morbida. Ma ciò che ci identificava senza alcun dubbio come cittadini americani era il cappellino da baseball con la lunga visiera che entrambi portavamo. Due uomini conosciuti per l'indipendenza delle loro facoltà immaginative avevano fatto l'identica scelta di indossare abiti di foggia militare. E adesso vorrei leggervi un estratto dall'ultimo articolo che ho selezionato da questa bellissima monografia dedicata a Sol Steinberg da Elekta in occasione della bella mostra organizzata alla Triennale l'anno scorso di Marco Velpoliti, Primo Levi. L'ultimo accenno a Levi nell'epistolario con Buzzi è contenuto in una lettera del 4 gennaio del 1990. Lo scrittore torinese è morto da 3 anni e Steinberg scrive che sta leggendo I mestieri della gente. Un piccolo lapsus, dal momento che si tratta dell'altrui mestiere, di cui dice ad Aldo, l'ultimo suo libro da leggere 2 volte. In quella distorsione del titolo si coglie cosa l'ha colpito nel libro. L'accento posto sul mestiere, un tratto in comune con lui. Anche quel della gente ha evidentemente un significato particolare per un curioso osservatore degli altri, delle persone comuni, gli everyman come Sol Steinberg. Riguardo alla comune identità ebraica da cui tutto è scaturito, nella sua unica lettera a Steinberg, Levi scrive: quanto alla mia razza ebraica, non saprei dire se sussiste o no. Mi comporto un po' come i camaleonti e in generale non me ne importa molto. Agli americani invece importava moltissimo. Ho compiuto il mio viaggio, faticoso ma soddisfacente, sotto 3 etichette, italiano, chimico ed ebreo. Ma quest'ultima prevaleva parecchio. L'atteggiamento verso la propria appartenenza alla razza ebraica è simile a quella di Steinberg. Entrambi hanno patito le persecuzioni antisemite e si sono sentiti ebrei dopo l'entrata in vigore delle leggi razziali del 1938 emanate in Italia. Per quanto Steinberg ha ricordato più volte l'antisemitismo da lui subito in Romania, che l'aveva spinto a emigrare in Italia, e Levi abbia affermato di essere diventato ebreo con quelle leggi e con la deportazione ad Auschwitz, entrambi mantengono verso la loro identità ebraica un atteggiamento di distacco, che si compendia in una espressione pronunciata in più di un'intervista dallo scrittore torinese. Mi sento per 2/3 italiano e per 1/3 ebreo, ma a quel terzo tengo molto. Nell'inviare a Buzzi il diploma di Levi, Steinberg scrive una paginetta, forse un promemoria per se stesso, oltre che per l'amico che l'ha aiutato a nascondersi dalla polizia fascista mentre era latitante a Milano. Vi ricorda, riguardo alla sua laurea, che questo diploma del 1940 è soprattutto un diploma di discriminazione e pregiudizio, di razza ebraica a questa funzione. Poi, con il suo proverbiale sarcasmo, fa l'elenco di quello che, a partire dall'anno in cui è stato compilato, è sparito. Sua Maestà, 4 anni dopo, morto in esilio in Egitto, il Regno d'Italia è finito, e anche quello di Albania, eppure l'imperatore di Etiopia non c'è più. Che tempo crudele e imbecille, tutto sparito. Poi nota la stranezza dei nomi dei 2 rettori e definisce il diploma di Levi d'annunziano. Anche i 2 professori rettori sono spariti e ora persino lo stesso diploma su pergamena si sta disintegrando e presto sparirà. Il titolo di dottore in architettura non l'ha mai usato e si ritiene fortunato a non aver praticato l'architettura. Per me è un supplizio. Perciò conclude, così anche l'architetto è sparito. Conclude, è rimasto solo Saul, figlio di Moritz, di razza ebraica. Infatti questo è un diploma di ebreo. E siamo arrivati anche oggi alla fine di questo nuovo appuntamento di Giocare col Fuoco. Noi ci risentiamo domenica prossima, sempre su Radio Popolare, con Fabrizio Coppola dalle 14.30 alle 15.30 e poi in podcast, per giocare ancora un po' col fuoco. A volte ci si scotta, ma ne vale sempre la pena. Vi lascio con Manuel Agnelli. Proprio mentre un pensiero malvagio